Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono per sé le rovine con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa prima lettura è terribile. Da ieri la Chiesa ha iniziato a leggere come prima lettura il libro di Giobbe e lo termineremo sabato. Se leggete la mia predicazione, più volte io ho commentato questo libro perché è molto importante, parla del mistero del dolore e noi tutti tentiamo di dare una risposta. La storia la conosciamo, è Giobbe che vive bene, vive ha un discreto patrimonio, è sposato, ha 10 figli, però ecco c'è un particolare importante. E Giobbe non è mai diventato un uomo. Ha avuto 10 figli, tra i quali i figli non hanno nome, e è molto devoto, e diremmo che va a messa ogni giorno, prega, addirittura, come tante mamme, almeno più di più sono le mamme, che pregano per i loro figli, magari hanno fatto degli errori, delle cose, poi ci prego io, li difendo. E così faceva anche Giobbe, fino a quando viene messo alla prova, fino a quando gli succede questa malattia e addirittura gli muoiono i figli, il lavoro va in rovina, l'unica che rimane viva è la moglie, che non è poi un grande acquisto perché la moglie continua ad insultarlo, quindi se tirava le cuoia pure lei non era male. E Giobbe non è mai diventato uomo, si dice che lui era il più grande dei figli del Levante. Praticamente è il rischio per tutti noi di quello che tante volte ho citato anche la canzone di Battiato, che possiamo diventare anziani senza mai diventare adulti, cioè non quei bambini come dice Gesù, se non tornerete come bambini, cioè quell'infanzia e quella semplicioneria, cioè che non è maturità. E Giobbe, qui in questa prima pagina, che tra l'altro questa pagina viene inserita nelle letture per l'unzione degli infermi, perché si parla di questo dolore esistenziale, e la traduzione, come al solito, tradisce. Qui dice: maledetto il giorno in cui hanno detto che ti è nato un figlio maschio, traducono. Invece, alla lettera, ti è nato un prode. Ecco qui il punto. E su Giobbe si hanno tante aspettative. I genitori hanno tante aspettative. Lui deve essere un forte, deve essere un prode, deve essere un valoroso, deve realizzare tante cose. Essendo ricco, magari ha ereditato anche un patrimonio. Quindi queste aspettative che i genitori hanno su di lui e un po' gli tarpano le ali. Lo vediamo poi nel Vangelo con la figlia di Gairo che a 12 anni, quando deve diventare donna, sceglie di morire, oppure il figlio della vedova di Nain che a 12 anni, pure lui, dovendo diventare uomo, il Mitzvah, quindi si diventa adulti, sceglie di morire. E sono le aspettative dei genitori e della famiglia che gravano come un peso. Giobbe la perde tutto, che poi sappiamo che non è vero, perché le cose per essere vere devono essere testimoniate da due persone, mentre qui c'è soltanto una persona che racconta. Il fatto determinante è la sua malattia. Qual è la malattia di Giobbe? La malattia di Giobbe è che si sfalda la pelle, gli cade la pelle. E alla fine lo troviamo seduto nell'immondezzaio che si gratta con questa pelle che gli va cadendo, e sappiamo degli amici che lo vanno a trovare così. Il discorso bello è che lui deve cambiare pelle. Lui è un uomo religioso, come ci sono tante persone religiose. Sappiamo che quando Gesù entra per la prima volta nella sinagoga, è proprio l'uomo che stava lì a messa che grida contro Gesù, perché è venuto a rovinare con questa predicazione che li smuove, che va oltre. Quindi la fede di Giobbe è una fede sedativa, quella fede che tante volte, si ha per sedare quell'angoscia esistenziale o quella inquietudine esistenziale di cui tutti noi siamo partecipi. La cosa importante che mi piace così, anziché sviscerare il libro di Giobbe, Giobbe ha un corpo di dolore. C'ha questo dolore che lo porta a desiderare la morte, che poi non è vero, perché tutti quelli che dicono che si vogliono ammazzare non si ammazzano e vogliono far morire quelli. Adesso si vede caso per caso, ma generalmente nella Bibbia è così. Chi dice che vuole morire vuol far morire gli altri. C'è Giobbe, c'è Giona, ci sono tanti altri. E chi vuole ammazzarsi si ammazza, ma adesso non è questo il punto. Il punto è questo corpo di dolore che tutti noi abbiamo. Come si realizza questo corpo di dolore? È l'insieme dei condizionamenti mentali presenti in noi e tutte le emozioni ad esse collegate. Quindi emozioni e pensieri negativi composti da una vibrazione bassa. Ecco, sabato abbiamo sentito il bagno di gong, Daniele che ci spiegava le vibrazioni del bagno di gong, e proprio per portarci sopra le vibrazioni alte. Ma questo è un altro discorso. Quindi, queste vibrazioni basse, questi pensieri negativi, creano un corpo sottile. Noi abbiamo il corpo. Poi abbiamo il corpo eterico, noi abbiamo varie dimensioni di corpo e poi c'è l'anima. Quindi intorno a noi questo corpo sottile fatto di pensieri negativi, di emozioni negative che portano ad addormentarci. E quante volte scherzando io ho detto gli zombie. Quelle persone che sembrano vive ma sono morte, Gesù stesso li ha etichettati come sepolcri imbiancati. E voi siete come sepolcri, cioè all'esterno sembrate perfetti, ma dentro siete pieno di putridume. Questo corpo sottile che tutti noi abbiamo, che un corpo di dolore. Allora, se leggete le cose del respiro, tutti unanimemente dicono che questo corpo di dolore si forma con il parto. È il dolore del parto che per tutti noi è stato un dolore forte, uno shock uscire dal caldo del grembo materno. Poi, come siamo nati noi, aggrediti, girati all'incontrario, tirati fuori con il forcipe, poi ti tagliano subito il cordone ombelicale. Ah! Tu devi respirare subito, che è un dolore terribile. Ecco qua il cambiamento. Perché noi non vogliamo cambiare? Perché il primo cambiamento è stato un dolore terribile. Comunque è il dolore del parto, poi ci sono quelli col parto cesareo, se c'è il parto dolce, poi dicono pure che sono i primi 3 anni della vita sono quelli che condizionano tutta la vita. Io non so se è vero, però come lo dico perché è un giudizio unanime, io i miei ricordi sono da 4 anni, quindi i primi 3 anni manco me li ricordo completamente, però questi sono quelli base. Poi, durante la vita, noi abbiamo degli shock emotivi che condizionano la nostra vita. E da lì vengono poi aggrappati tutti gli altri. Tutti noi ne abbiamo uno. Allora, tra gli esempi parlano del tradimento del partner, ma forse tutti noi non abbiamo un partner, cosa? Il tradimento di un amico o di un'amica. Allora, vieni tradito dall'amico, dall'amica, e quindi tu hai uno shock emotivo, dei pensieri negativi, delle delusioni riguardo a quella persona. E tendi a generalizzare, tutte le donne sono così, tutti gli uomini sono così, non c'è da fidarsi, e a poco questi pensieri si scivola verso una china negativa, che poi diventa depressione, non la depressione come malattia vera e propria, ma quella depressione latente, quel pensare negativo, quell'avere sempre quella faccia da Venerdì Santo. Attenzione, tu dici, ma queste persone cosa gli manca? C'hanno un lavoro, c'hanno un benessere economico, c'hanno bene o male la salute, ma è il dolore dentro, questo dolore dentro. Tra l'altro, questo dolore dentro che condiziona la tua vita, tu tendi a ripeterlo. Quindi, siccome la nostra mente è un magnete, attirerà altre situazioni del genere per confermarti quello che stai vivendo, per confermarti quello che tu pensi. Quindi attirerai altre situazioni, attirerai altre persone che ti tradiranno, per dire sempre l'esempio del tradimento dell'amico. Le attirerai ancora, ti confermerai sempre di più e vivrai questo dolore che è insopportabile. Per dire, quest'estate ho incontrato un olegese che veniva prima alle messe, con quel caldo che c'era, l'ho vista con le maniche e i pantaloni lunghi. Ho detto, ma sembri proprio una donna siciliana, che non ti scopri nemmeno. Padre, sono tutta tagliata. Allora, quelle persone che, avendo un dolore dentro, si tagliano. Si tagliano. E quindi ovvio che poi con quel caldo, io mi ricordo, l'ho aiutata tanto, e lei sentiva pace nelle messe di guarigione, questo dolore dentro, che è insopportabile. Quindi è meglio il dolore fisico, oppure altre persone, una che frequentava anche il gruppo, vanno verso l'anoressia, dice: io quando ho un problema sto digiuna giorni e giorni. Ecco, è il modo per stornare questo urlo che c'ho dentro, questo grido: non devo mangiare, sto male perché non mangiando stai male, ma preferisci questo male fisico al male interiore. Ecco qui il corpo di dolore, e si entra in questa solitudine. Scrivevo qui, stavolta mi sono scritto anche a macchina. Allora, il corpo di dolore, attenzione, non si elimina. Ce lo porteremo sino all'ultimo giorno. e venerdì è San Francesco. San Francesco diceva: dopo 3 giorni che sono morto. A proposito, auguri a Francesca, cominciamo a farglieli. E quindi la prima cosa che dobbiamo pensare è cominciare a convivere. Allora, io a queste persone, che poi si entra un po' nella nevrosi, se tu gli dici che devi convivere, ti insultano addirittura, e devi convivere con questo dolore. Ovvio che non devi convivere con il dolore al 100%, devi cominciare a lavorarci, ma non può sparire. Attenzione, noi siamo un gruppo carismatico e come gruppo carismatico Dio può operare subito. Dio può guarire subito e può guarirci subito. Quindi su questo non c'è dubbio. Però nell'attesa, che cosa facciamo? Nell'attesa aspettiamo che Dio ci guarisca. Aiutati che Dio ti aiuta. Quindi per prima cosa comincia ad accettare che con questa situazione ci devi vivere tutta la vita. Poi il corpo di dolore non si dissolve, ma lo puoi diminuire, non con la mente. Su questo Einstein è stato chiaro. Non puoi risolvere un problema con lo stesso organo che lo ha prodotto, cioè la mente. Quindi la mente va disattivata perché la mente non è altra che non fa altro che ricordarti tutte queste cose. Abbiamo visto Giobbe perde la pelle, ricordiamo Barbara che conservava tutta la pelle dei suoi serpenti. Noi dovremmo togliere questa pelle che ci hanno messo i genitori. Tutti noi abbiamo avuto dei genitori santi, santi, ma come tutti i genitori santi hanno sbagliato. Quindi anche voi che se avete figli sbaglierete, anche voi che siete bravissimi, siete carismatici, siete tutto quello che vuoi. Quindi togliere togliere tutte le aspettative che gli altri hanno su di noi. Quando sono debole, allora che sono forte. E cominciare ad accoglierci nella nostra debolezza. E chi ci ama ci deve amare, ma del resto l'amore è questo: l'amore è colmare un vuoto, l'amore non è questo, chi ti ama ti riempie. Quindi, come fare? Qui arriviamo, quale soluzione c'è? La soluzione è attraverso la meditazione, fare come gli alchimisti. Noi abbiamo questi rifiuti emozionali che noi mettiamo sotto il tavolo. Oggi parlavo con una persona che ha un figlio malato di mente, che vive da solo, dice, cioè, sono andato a casa, era pieno, 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 pieno di rifiuti, non sapevi dove mettere i piedi. Questo succede anche a noi. È ovvio, noi abbiamo le case belle sistemate, ma dentro abbiamo tutti questi rifiuti emozionali e addirittura non possiamo stare dentro di noi e viviamo fuori e cerchiamo di risolvere le cose degli altri, perché dentro abbiamo l'inferno. Questi rifiuti emozionali sono quelli che ci aiutano per la guarigione. Gesù cosa ha detto? Concima e metti un po' di concime. Cos'era il concime a quel tempo? Erano gli escrementi degli animali. Quindi quello che è l'escremento dentro di te, quello che è l'immondezza, serve per concimare. Quindi quello che ci può guarire o almeno aiutarci a cambiare il paradigma mentale. E noi cambiamo il paradigma mentale cambiando il cuore. Quindi se noi agiamo sul cuore, poi in automatico passa nella mente e noi dobbiamo fare come il contrappasso, si dice così, contrappasso, provocare delle azioni uguali e contrarie, uguali e contrarie per stornare la guarigione per noi. Che io vi dico quella che uso per me, perché anch'io già l'ho accennato, questa inquietudine, questa cosa, che tutti noi abbiamo, le persone vive, le persone morte, boh, le hanno ormai messa nella tomba. Le persone vive vivono, come dicevo, noi siamo, un corpo, in un corpo finito, un'anima infinita, e tutti noi abbiamo avuto degli shock. Tutti noi abbiamo avuto degli shock emotivi che abbiamo registrato e io sono convinto che abbiamo anche questa ereditarietà, l'eredità dei nonni, delle cose che non finisce mai e che non è una cosa con una pregherina. A volte sento in questi rosari, eh sì, perché il Signore sta guarendo l'albero genealogico. Dico, vabbè, pazienza. E non è che lo guarisce con un'Ave Maria o con una coroncina. È qualcosa di più, qualcosa di più. È un lavoro che devi fare su te stesso. Allora, la guarigione per me del corpo di dolore, la guarigione non totale, parziale, su due step. Il primo è quello della meditazione, della preghiera del cuore. Di tipi di meditazione ce ne sono tantissimi. Allora, noi, boh, io sulla preghiera del cuore, benedico il Signore, l'ho sempre fatta, ma se vi accorgete, dopo la mia malattia, dopo qualcosa, c'è stato questo, modalità diverse. Perché? La preghiera del cuore può essere un sedativo, ci mettiamo lì e cerchiamo di calmarci. E invece noi dobbiamo smuovere le cose. Allora, un esercizio che mi hanno insegnato, al fate bene, fratelli di Roma, è quello, lo tsunami dei 25 minuti, dove ci sono tre step. Col respiro, perché è il respiro che smuove le cose dentro. E noi abbiamo bisogno, prima si andava dal prete, dal direttore spirituale, che te la canti e te la suoni. Le bugie che ti dicono in confessionale sono assurde. Meno male che poi noi pregavamo e il Signore poi diceva tutto il contrario. E io mi ricordo ai tempi, quando confessavo, poi il Signore dava questo passo. Ho detto, senti, il Signore dà questo passo, che è il contrario di quello che hai detto tu. Boh, veditela tu. Perché ce la cantiamo, ce la suoniamo. Per non parlare quando vai dallo psicologo che lo paghi pure, te la canti e te la suoni. Quindi lo psicologo bravo, junghiano oppure freudiano, è quello che interpreta i tuoi sogni o ti fa respirare. Gli junghiani ti fanno fare gli esercizi del respiro per smuoverti. Allora, questo esercizio di 25 minuti, lungo e profondo, superficiale e profondo, e veloce e superficiale, cagnolino, questi tre step sono quelli di guarigione. Perché quando l'abbiamo fatto 25 minuti ti smuovono, che non tutti lo fanno. Io quando faccio la preghiera del cuore, spegniamo le luci, ma io vi guardo. Ci sono persone che stanno sedute e sono un paio di pantaloni o una gonna, seduti, poi non parlare di Patrizia che addirittura si mette un velo per non farsi vedere e si addormenta lì. E ci sono persone, io non dico niente, né che ti posso costringere a guarire. Gesù l'ha detto chiaro: vuoi guarire? Ma perché Gesù lo diceva? Perché le persone, vabbè, padre Giuseppe, tu le vedi, poi addirittura c'è Marco Cuvello che si accuccia, si accuccia mentre tu fai. Non disturbare, non disturbare. Comunque, questa respirazione. Poi, una volta che hai smosso tutto, ecco che allora riemergono alcune cose e riemergono anche le cose del passato. Quante cose possiamo scoprire. Questo dal punto di vista del... Però noi siamo un gruppo carismatico. Dal punto di vista che ci sarebbe la preghiera in lingue, ma non un minuto, il tutto per avere effetto di avere mezz'ora, come è scritto nel libro dell'Apocalisse 8:2, mezz'ora e si sciolgono i sigilli. Quindi mezz'ora di silenzio o mezz'ora di canto in lingue, ma il canto in lingue ancora, ancora, io penso che per la mente è la lode. Tu hai avuto un'amica che ti ha tradito. E questo qua ti rimane, E allora devi dire: Signore, ti lodo, ti benedico, ti ringrazio per Francesca che mi ha tradito, per Francesca che è una grandissima, che è una cosa, però io le voglio bene, io la amo. E come ha fatto Gesù, che ha dato il bacio all'uomo perfetto, il bacio a Giuda. Cioè, lodare e benedire ad alta voce, quando senti che quel dolore ti sta prendendo. Questo è soddisfatti o rimborsati? Quando senti che il dolore ti sta prendendo per la mancanza di una persona cara, per il tradimento, per quello che vuoi, per le cose che non vanno, se tu cominci a lodare ad alta voce, proprio per sentirti tu e per sentirlo la mente, lode e gloria a te, oh Signore Gesù, per questo dolore che sento, ma io, perché sentiamo dolore? Perché io continuo ad amare Francesca, perché lei mi tradisce, lei mi tratta male, lei parla male, non è Francesca l'esempio, però ecco, noi sentiamo chi viene tradito dai figli, dalle cose, ma parlo del tradimento, sarebbe qualsiasi altra cosa che poi si ripete, che poi noi la attiriamo. E allora ho concluso, madre. Se lei mi può fare preparare un canto di lode, di benedizione per tutto quello che abbiamo passato, di ringraziamento. Tu sei Lisa o Noemi? Sei Noemi? Che belle unghie che c'hai. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Io penso che quando noi eravamo all'età di Lisa, all'età di Noemi, eravamo ancora innocenti, non avevamo soltanto il trauma del parto, poi a poco abbiamo preso tutti gli altri traumi. Gesù, stasera noi vogliamo lodarti, benedirti, ringraziarti per tutto quello che noi abbiamo passato e per questo dolore che è dentro di noi. La vogliamo smettere di punirci evitando di mangiare, tagliandoci. E punendoci con tutte le altre varie cose. Basta con queste punizioni. La vita ci ha puniti già, cantava Renato l'altra sera. E allora stasera, Signore, noi vogliamo lodarti, benedirti, ringraziarti per ogni cosa, perché noi vogliamo andare oltre e non vogliamo attirare più situazioni negative. Vogliamo attirare situazioni belle, situazioni di salute, situazioni di amore, di fedeltà, di gioia. Ti benedirò, Signore, in ogni tempo. Grazie, Gesù. Vedi come imparo a scrivere adesso, dettando, con la dettatura. Luce e canto a te. Gioia! Neanche te lo immagini? Oreggio, Novara, Roma, Salerno, Palermo. Perché vengono qua, sono tutte sante, sono tutte bene. Poi mi raccontano degli altri. Signore, in ogni situazione a te darò la lode, io sorrirò per sempre, ti benedico, Signore, per sempre ti benedirò, Signore. In ogni situazione a te darò la lode, io gioirò per sempre in te. Amen. Canto al mio cuore, ti benedirò, grazie sempre, offrirò. E se la lotta è dura, so che tu sei figlio, ti do la fiducia e canto a te, Emanuele, Dio con noi. Emanuele, Dio per noi, Emanuele, il mio Signore, Salvatore, ancora ti benedirò, Signor, per sempre ti benedirò, Signor. In ogni situazione a te darò la lode, ti offrirò per sempre in te. Ah, ti benedirò, Signor, per sempre ti benedirò, Signor. In ogni situazione a te darò la lode, io gioirò per sempre in te. Amen, Signor, per sempre ti benedirò, Signor. In ogni situazione a te darò la lode, io gioirò per sempre in te. Ora ti benedirò, Signor, per sempre ti benedirò, Signor. Ogni situazione a te darò la lode, io gioirò per sempre in te. Ora ti benedirò, Signor, per sempre ti benedirò, Signor. Ora ti benedirò, Signor, per sempre ti benedirò.
La conclusione era questa, che l'ho dimenticata. Le persone all'esterno rimangono quello che sono. Le persone rimangono le stesse, devi cambiare tu. Un fatto, un processo dentro di te e non fuori per generare un nuovo stato d'animo e nuovi pensieri. Se tu sciogli questo corpo di dolore, entri nel corpo di gloria, nel corpo dell'anima e quindi vivi la vita divina. Perché il segreto è vivere da Dio. Amen.